Amko dojesh, shtej to fungejt, lavoj dhe s'ha bohirech. Ti ilkach nitzach ti, uci ad mozaj tishkab. E questo cantava lo scaccino del Tempio per richiamare gli ebrei, il popolo, dicendo: popolo santo, alzati e vai, perché per questo fosti creato, per servire il Signore, per agire. Fino a quando starai a letto? Nella tradizione yiddish.
Grazie Melina Bettinati e buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati nella nostra rubrica Donne nell'ebraismo a cura dell'area cultura e formazione dell'UCEI. Oggi è martedì 24 novembre, io sono Raffaella Di Castro. Con la puntata di oggi concluderemo il nostro excursus storico parlando delle donne ebree nel Novecento in compagnia di Ruth Natterman. Buongiorno Ruth.
Buongiorno.
Ruth Natterman è docente di storia contemporanea europea presso l'Università di Monaco e borsista presso l'Istituto Storico Germanico di Roma. I suoi ambiti di ricerca riguardano la storia europea e transnazionale, il fascismo, gli ebrei e le donne. Negli ultimi anni è stata coordinatrice scientifica del gruppo internazionale di ricerca sulle donne nell'emancipazione in Italia e Germania, ricerca che è stata pubblicata nel 2020 dalla Bergen Books. Sempre nell'anno in corso è uscita una sua importantissima pubblicazione sulla partecipazione delle donne ebree ai movimenti femministi italiani dal 1861 al 1945. Libro pubblicato nella collana dell'Istituto Storico Germanico di Roma. Allora, oggi affronteremo questa puntata sulle donne ebree nel Novecento proprio seguendo questo filo conduttore, cioè la partecipazione delle donne ebree ai primi movimenti femministi in Italia. Abbiamo visto nelle precedenti puntate come focus specifici sulle minoranze, sugli ebrei, sulle donne, non abbiano un interesse solo specialistico, per non dire folcloristico, se non addirittura partitico, ma facciano emergere questioni e problemi significativi di ampia portata. La partecipazione delle ebree ai primi movimenti femministi italiani è un capitolo dimenticato, non solo dalla storia, dalla storiografia generale, ma anche dalla seconda generazione delle stesse femministe che hanno perduto memoria delle proprie radici. A lungo infatti ha prevalso l'idea che i primi movimenti femministi italiani fossero tardivi, ininfluenti e quindi degni di oblio. Ruth, quindi ti chiederei di spiegarci il perché di questo oblio e cosa ci racconta della storia generale del Novecento.
Sì, infatti, soprattutto rispetto al contesto tedesco, francese e inglese, ci sono pochi studi sul primo femminismo in Italia, le sue protagoniste, i dibattiti, i concetti di emancipazione e i mezzi di autorappresentazione. Le opere standard di riferimento delle storiche femministe Franca Pieroni Bortolotti e Anna Rita Buttafuoco, risalenti agli anni 60 e 80, sono state raramente percepite al di fuori dell'Italia. A causa di questi deficit di ricerca, il primo movimento femminile italiano è a volte ancora considerato da una prospettiva prevenuta in termini di ritardo e provincialismo. A mio avviso le ragioni per questi stereotipi sono due. In primo luogo queste lacune sono dovute all'assenza di una creazione di tradizione da parte del movimento italiano stesso. Mentre negli anni 20 e 30 le femministe tedesche, inglesi e olandesi hanno preso le prime iniziative per scrivere la loro storia dei loro movimenti, non ci sono stati studi rilevanti da parte delle protagoniste italiane sulle origini e sullo sviluppo del loro movimento fino agli anni 60. La ragione più importante di questo divario, tuttavia, sono le condizioni repressive che si svilupparono in Italia già nel 1922 a causa della dittatura fascista. Di fatto il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane si conformava con entusiasmo al regime, mentre le femministe politicamente dissidenti e le loro associazioni venivano escluse e alla fine completamente messe a tacere. Le attiviste ebree, che già dalla fine dell'Ottocento erano state fortemente presenti all'interno del movimento femminile italiano, furono sempre più emarginate dalle organizzazioni fasciste. Così una documentazione e un'interpretazione indipendente della storia del loro movimento era diventato impossibile.
Sì, Ruth, hai accennato che già dalla fine dell'Ottocento la partecipazione delle donne ebree ai movimenti femministi era già significativa, sia in termini numerici che qualitativi. E nella scorsa puntata avevamo appena accennato al fatto che, secondo Monica Miniati, nel libro Le emancipate, le donne ebree tra il XIX e il XX secolo in Italia, tale partecipazione va vista in continuità e non in rottura con la tradizione ebraica. Tu che ne pensi? Ci spiegheresti anche i motivi di questa adesione massiccia delle donne ebree? E ti chiederei inoltre se qual è il rapporto tra, se vi è un rapporto di continuità o meno tra l'emancipazione degli ebrei e l'emancipazione delle donne.
Sì, hai ragione, fin dall'unificazione nazionale molte donne ebree sono state in prima linea nello sviluppo concettuale e nell'orientamento transnazionale del movimento femminile italiano, come dei movimenti femminili in Europa in generale. Il livello di istruzione generalmente elevato e il profilo prevalentemente borghese delle donne ebree italiane erano fondamentali per il loro coinvolgimento sociopolitico. Come dimostrano i dati sulla diffusione dell'analfabetismo in Italia intorno al 1861, solo il 5,8% delle donne ebree era analfabeta, e questa percentuale era all'incirca la stessa per entrambi i sessi. La percentuale di donne italiane non ebree, invece, era superiore al 80%. A differenza degli uomini, però, l'emancipazione ebraica dell'Ottocento non aveva portato alle donne ebree l'uguaglianza civile. Quindi la loro cospicua partecipazione al movimento delle donne si basava soprattutto sull'intenzione di chiedere la loro emancipazione come donne e come ebree. In analogia con la richiesta ebraica di uguaglianza, la rivendicazione delle donne di emancipazione si preoccupava anche del raggiungimento dell'uguaglianza civica e della partecipazione politica, ma in aggiunta l'obiettivo era quello di rompere la tradizionale integrazione sociale che dipendeva dalle costellazioni familiari patriarcali stabilite dalla legge. Il concetto contemporaneo dell'emancipazione femminile implicava quindi la lotta per l'autodeterminazione femminile, il miglioramento della posizione giuridica, sociale, culturale e politica delle donne. Quanto alle identità ebraiche, a mio avviso si deve parlare di una trasformazione e di una crescente diversità di autocoscienza. Infatti, anche se la partecipazione delle donne ebree al movimento femminile si era intendersi come un aspetto rilevante della modernizzazione e della secolarizzazione dell'ebraismo italiano, sarebbe errato parificare questo processo alla dissoluzione di una particolare identità ebraica. Sicuramente il loro autoposizionamento riflette la marcata mobilità delle identità ebraiche che divenne caratteristica dell'ebraismo europeo nell'era post-emancipatoria in generale. Le protagoniste di cui parliamo oggi si sono definite principalmente attraverso identità familiari secolari basate su tre aspetti principali: idee di comunità di origine, tradizioni etiche e forme di memoria comunicativa. Le diverse sfumature delle identità familiari ebraiche sono chiaramente evidenti nelle testimonianze di protagoniste di spicco. Nel caso della scrittrice Amelia Rosselli, madre dei fratelli Carlo e Nello, è sopravvissuta una caratteristica identità ebraica in termini di valori etici che ha consapevolmente trasmesso ai suoi figli. Nel centro di questa etica sta la giustizia sociale, che diventa un motivo essenziale per l'impegno antifascista di lei stessa e dei suoi figli. La scrittrice Laura Orvieto, a sua volta amica intima di Amelia Rosselli, ha coltivato la memoria della famiglia ebraica e la memoria dei suoi antenati, dei suoi testi autobiografici e letterari. Infine, negli scritti delle figlie dell'antropologo Cesare Lombroso, Paola e Gina, troviamo delle idee di una comunità ebraica di origine, con tratti biologici. L'identità ebraica secolare delle femministe ebree, con le sue forti connotazioni familiari, è diventata fondamentale per la creazione di una coscienza ebraica di gruppo, che è rimasta viva anche all'interno del movimento femminile interconfessionale. E ora chiederei ad Evelina di leggere un brano dalle memorie di Amelia Rosselli.
La generazione dei miei genitori apparteneva a quel periodo che risentiva ancora le benefiche conseguenze della liberazione dai ghetti. Generazione profondamente liberale, che aveva partecipato attivamente alla lotta contro la dominazione austriaca. I ricordi più vivi della mia infanzia si riallacciano infatti ai racconti di mio padre e di mia madre, i quali erano a Venezia durante il glorioso assedio del 1849 e avevano voluto restarvi, partecipando col popolo alle tribolazioni di quel terribile anno. Mio padre aveva combattuto a Marghera e accanto al suo letto tenne poi sempre, sospesa alla parete, la sua sciabola di combattente. Mia madre, sfidando le bombe, si recava ogni giorno alla Giudecca, attraversava cioè pericolosamente il canale, per andare a trovare la sua bimba nata da poco e che aveva sistemato laggiù, località relativamente sicura, insieme con la balia. Ebrei? Sì, ma prima di tutto italiani. Anch'io, perciò, nata e cresciuta in quell'ambiente profondamente italiano e liberale, non serbavo della mia religione che la pura essenza di essa dentro il cuore. Elementi religiosi unicamente di carattere morale, e fu questo l'unico insegnamento religioso, se così si può chiamare, da me dato ai miei figlioli.
Grazie Evelina, appunto abbiamo letto queste pagine dalle memorie di Amelia Rosselli e Ruth hai menzionato anche Laura Orvieto. Siamo però già in una seconda generazione di donne femministe. Negli decenni precedenti c'erano già state importanti donne ebree attive in questi primi movimenti femministi e fra l'altro mi chiedevo se la tradizione ebraica della Zedakà, della giustizia, della beneficenza, non come semplice carità, ma come fornire agli svantaggiati e ai poveri le capacità di rendersi autonomi, non fosse anche una tradizione che dall'ebraismo queste donne portavano nei movimenti femministi.
Allora, tra le prime protagoniste ci sono Sara Levi-Nathan, Adele Della Vida Levi e Eugenia Pavia Gentilomo, che sono nate tra il 1819 e il 1837. In questa generazione predomina l'impegno giornalistico e letterario nel movimento femminile. Sara Levi-Nathan e Adele Della Vida Levi però sono state anche fondatrici di istituzioni sociali innovative e pioniere dell'assistenza organizzata per donne e bambini in Italia. Lo fanno all'interno di reti decisamente transnazionali. Sara Levi-Nathan è una figura centrale della International Abolitionist Federation e la sua lotta contro la tratta. Lei fonda inoltre a Roma l'Unione
della tratta delle donne destinate alla prostituzione.
Sì. Mm-hmm. Lei fonda inoltre a Roma l'Unione Benefica per le giovani donne bisognose come un rifugio e le offre un'opportunità di lavoro. La veneziana Adele della Vidalevi invece crea il primo asilo Fröbel a Venezia nel 1869. Partecipando attivamente al dibattito contemporaneo transnazionale, prepara il terreno per l'introduzione di metodi educativi laici e riformati in Italia, dove nonostante l'orientamento laico dello Stato liberale, l'educazione continua ad essere dominata dalla Chiesa cattolica. Fin dagli anni 70 dell'Ottocento il risveglio femminista in Italia era stato promosso con decisione dalla studiosa Paulina Schiff. La protagonista aveva origini ebraico-tedesche ed era strumentale per lo sviluppo organizzativo e i rapporti internazionali del movimento femminile italiano all'interno del movimento europeo per la pace. La maggior parte delle femministe ebree sono nate alla fine degli anni 60 e 70 dell'Ottocento, cioè crescono in famiglie ebraiche già legalmente uguali. Tra le protagoniste di questa generazione ci sono scrittrici come Amelia Rosselli, Laura Orvieto e le sorelle Lombroso di cui abbiamo già parlato prima. E infine ci sono le protagoniste della più importante organizzazione del primo movimento femminile italiano, l'Unione Femminile Nazionale, fondata a Milano nel 1899. L'Unione Femminile, che è di tendenza socialista, ha la percentuale più alta di socie ebree fra tutte le organizzazioni del primo movimento femminile italiano. Il suo comitato contro la tratta e l'asilo Mariuccia, che viene creato con la partecipazione di diverse attiviste ebree, fra cui Nina Rignano Sullam, figlia del presidente della comunità ebraica di Milano, Giuseppe Sullam, segue l'esempio di Sara Levi-Nathan in termini di umanitarismo laico e impegno transnazionale.
Ecco Ruth, prima a proposito di Amelia Rosselli hai parlato delle identità ebraiche, abbiamo visto come Amelia si autorappresenta la propria identità in termini più di morale, un ebraismo morale che di tradizione. La volta scorsa però con Carlotta Ferrara degli Uberti abbiamo visto come c'è sempre un divario tra rappresentazioni, autorappresentazioni e realtà. E quindi ad esempio nell'Ottocento se abbiamo visto c'era un tendenziale irrigidimento dei ruoli maschili e femminili, le donne erano rappresentate principalmente come angeli del focolare, madri, benefattrici ed educatrici, volte soprattutto a conservare e tramandare l'ebraismo. Mi chiedo cosa succede nel Novecento, vi era un netto spartiato, tutte le ebree femministe erano assimilate come si autorappresenta Amelia Rosselli e c'era un divario netto tra ebree femministe assimilate rivolte all'esterno della comunità e donne con un ruolo più tradizionale all'interno dell'ebraismo o la realtà, le posizioni, i comportamenti erano più sfumati anche agli inizi del Novecento. Cioè ci sono state donne ebree impegnate all'interno della comunità ebraica con un ebraismo più tradizionale ma portatrice comunque di stanze emancipazioniste anche per le donne?
Sicuramente le condizioni socioculturali per l'impegno come scrittrici, giornaliste, educatrici e assistenti sociali erano favorevoli tra le donne della borghesia italo-ebraica. Allo stesso tempo solo una minoranza è stata coinvolta nel primo movimento delle donne italiane. Il distacco da immagini e funzioni di genere religiosamente definite, lo sviluppo di posizioni femministe e la partecipazione attiva al movimento interconfessionale delle donne richiedeva non solo educazione secolare e sicurezza sociale, ma dipendeva in particolare dal contesto familiare, dall'incoraggiamento e dal sostegno di padri, mariti e parenti. Le strutture familiari patriarcali però non facevano eccezione nella borghesia italo-ebraica. Questa circostanza ha contribuito anche al fatto che le femministe ebree sono rimaste una minoranza all'interno di una minoranza. Tuttavia, ci sono anche esempi per una realtà più variegata. Perfino alcune donne osservanti cercarono di portare la loro idea di emancipazione femminile all'interno delle comunità. Fra le prime a confrontarsi con questi argomenti c'è per esempio la scrittrice ed insegnante veneziana Emma Bogen Conigliani, che partecipa al dibattito sul ruolo femminile all'interno delle comunità ebraiche e contribuisce attivamente al processo di rigenerazione. Inoltre, esistevano anche collegamenti fra le attività all'interno del movimento femminile nazionale e nelle istituzioni delle comunità ebraiche. Penso soprattutto all'impegno parallelo di Adele Della Vida Levi per l'asilo Fröbel e la scuola ebraica delle fanciulle a Venezia, ma anche al posizionamento di Nina Rignano Sulam, che nonostante il suo impegno decisamente laico per l'Unione Femminile Nazionale, rimane allo stesso tempo legata alla comunità ebraica di Milano e lascia una parte della sua eredità al suo asilo israelitico.
Mm-hmm. Ecco, arriviamo agli anni della Grande Guerra, la quale portò un conflitto all'interno dei movimenti femministi. Hai detto prima che i primi movimenti erano legati, di donne erano legati anche ai movimenti pacifisti internazionali, invece qua si crea una scollatura, un contrasto tra pacifiste e interventiste. La maggior parte delle donne però era interventista, e così le stesse ebree che partecipano al dibattito. E vedono l'ebrei e gli ebrei vedono nella Prima Guerra Mondiale una giusta guerra di liberazione dagli austriaci e quindi il completamento del risorgimento. Ma soprattutto la vivono come la prima opportunità di mostrarsi cittadini italiani come gli altri, quindi come un gesto di gratitudine verso i Savoia, ma al tempo stesso, come ha scritto Mario Toscano, come un esame, una sorta di esame di verifica del loro diritto alla cittadinanza. E in questo patriottismo che abbiamo visto ben descritto nelle memorie di Amelia Rosselli, che Evelina ci ha letto prima, emergono quegli aspetti problematici, ambigui dell'emancipazione di cui abbiamo parlato la volta scorsa. E le donne ebree però speravano anche con la Prima Guerra Mondiale arrivare anche a un'emancipazione per le donne.
Sì, soprattutto tra le donne della borghesia si sviluppò una nuova fiducia in se stessa, il cui sfondo politico era costituito dalle discussioni sulla riforma della posizione giuridica femminile in corso fin dall'inizio del secolo. Come per le rappresentanti borghesi delle organizzazioni femminili laiche, nel loro insieme l'accento è stato posto sul concetto di lavoro come via di emancipazione e sull'uguaglianza delle donne all'interno delle famiglie. L'adozione della legge Sacchi nel luglio 1919 significò un parziale successo emancipatorio. La nuova legge dà il permesso alle donne di esercitare molte professioni e con l'autorizzazione maritale ha abolito i poteri amministrativi del marito sulla moglie. Tuttavia, l'intenzione principale dei movimenti femminili italiani ed europei in generale, il diritto di voto, è stato negato alle donne italiane. Le femministe ebree sono rimaste lontane dal loro obiettivo di completa emancipazione sociale e politica come donne ed ebree. Diversamente dalla situazione in altri paesi europei, alle donne italiane venne negato il diritto di voto e molte femministe ebree continuano infatti la lotta per la partecipazione politica delle donne italiane fino all'epoca fascista.
Sì, in quegli anni nelle comunità ebraiche alcune donne portano anche il dibattito per il diritto di voto all'interno delle istituzioni militari, no? Però per tornare alla prima guerra mondiale, vi è anche qui una massiccia mobilitazione degli ebrei in azioni concrete di assistenza e beneficenza per affrontare le emergenze portate dalla guerra. Quali donne, quali azioni in particolare?
Allora, l'impegno delle donne ebree nella prima guerra mondiale andava dalla fondazione di strutture di aiuto per gli orfani di guerra, alla cura delle vedove, dei soldati caduti, dalla formazione delle infermiere alla produzione e raccolta di abiti per i soldati. Le donne ebree lavoravano anche come infermiere di guerra, per esempio la futura fondatrice dei fasci femminili, Elisa Maia Rizzioli. Le socie dell'Unione Femminile Nazionale di Milano sono state particolarmente attive in tutti questi settori. Dopo Caporetto, all'interno dell'Unione Femminile, è stato fondato un comitato per l'aiuto ai rifugiati, composto esclusivamente da donne ebree, tra cui Nina Rignano Sulam e Rosa Herrera. In linea con il dispiegamento di soldati ebrei sul fronte, le donne ebree hanno visto il loro impegno sul fronte interno come una prova vivente della loro solidarietà nazionale e della loro gratitudine verso la patria italiana. A ciò si collegava, non da ultima, la speranza di un riconoscimento sociale come donne e come ebree e la concessione di diritti politici.
Ecco, però di fronte agli orrori della guerra e all'esperienza reale, alcune donne ebree cambiano le loro idee rispetto all'interventismo. E ad esempio la stessa Amelia Rosselli, che però prende le distanze dal nazionalismo e dalla difesa della guerra, in particolare dopo la perdita del figlio Aldo, però mantiene inalterato il patriottismo che abbiamo visto descritto prima. E scrive infatti nell'aver perso il figlio di aver sofferto come una madre italiana per un soldato italiano che è morto per la patria.
Infatti è vero che la Rosselli ha rotto definitivamente con il nazionalismo dopo la morte di Aldo, come rivelano le sue lettere ad Orvieto. Amelia ha legato la morte del figlio al ricordo della famiglia, dello sforzo militare dei padri per la creazione di una nazione italiana e la ricompensa dell'emancipazione. Apparentemente ha percepito la morte di Aldo sul campo di battaglia e il suo sacrificio materno come la prova dell'inconfutabile fedeltà della sua famiglia alla patria italiana. Come cittadino soldato aveva dimostrato la sua lealtà verso la nazione che i suoi antenati avevano contribuito a creare. Il fascismo e le leggi razziali privarono l'ebraismo italiano di questa esperienza che aveva rappresentato il culmine del loro patriottismo e della coscienza di appartenenza nazionale.
Però ecco, negli anni in cui arriva il fascismo assistiamo a una sorta di idealizzazione del passato da parte di queste donne ebree. Cioè, ricordano gli anni della prima guerra mondiale come l'ultima, in realtà anche la prima, come abbiamo visto prima, occasione, il momento in cui si erano sentite pienamente cittadine italiane e avevano partecipato in armonia e unione con le donne cattoliche alla comune difesa della patria.
Infatti, come si può dimostrare sulla base dei ricordi della prima guerra mondiale tramandati dalle donne ebree italiane e dalle loro famiglie, scrittrici come Laura Orvieto e Amelia Rosselli hanno ignorato sia il crescente antisemitismo, sia le intenzioni emancipatrici delle donne in gran parte insoddisfatte in relazione alla Grande Guerra. La spiegazione di ciò risiede nel contesto in cui sono stati creati questi documenti personali, la maggior parte dei quali sono stati scritti durante gli anni 30 e 40. L'ostilità antisemita e il crescente disagio essenziale hanno portato alla memoria ingannevole della Grande Guerra come periodo di una perfetta comunità nazionale. La presunta storia di successo degli ebrei italiani, distrutta solo dal fascismo, sembra essere confermata in questa versione. In retrospettiva, le protagoniste ebree percepivano la Grande Guerra come un'epoca lontana in cui l'antisemitismo non esisteva tra i loro connazionali italiani. Gli atteggiamenti antisemitici palesemente esistenti in certi ambienti cattolici femminili e la legislazione razziale fascista che è stata attuata con successo solo 2 decenni dopo la fine della guerra mondiale erano in chiara contraddizione con questo ideale.
Ecco, ci racconteresti che ne è delle donne ebree femministe dopo le leggi razziste, durante il fascismo e l'occupazione nazista? Tra parentesi vorrei ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che nella precedente rubrica 18 minuti di libertà, sempre a cura dell'area cultura e formazione dell'UCEI, abbiamo dedicato un'intera puntata con Liliana Picciotto Fargion alle donne ebree che hanno partecipato alla resistenza contro il fascismo e il nazismo in Italia. È la puntata del 28 aprile 2020 che può essere ritrovata nella pagina Facebook dell'UCEI per eventuali approfondimenti. Però ecco, con te mi vorrei focalizzare sulle donne femministe durante questo periodo.
Sì. Allora, la dittatura fascista inizialmente escludeva le donne ebree dalla società, perseguitava i loro diritti dal 1936 e cercava di ucciderle dal 1943. L'emancipazione degli ebrei, che era stata estesa a tutta l'Italia nel 1861, fu revocata nel 1938 dopo poco più di 7 decenni. La situazione delle femministe ebree mostra che la fase della loro emarginazione è iniziata negli anni 20. All'interno del Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, che ha dichiarato esplicitamente la sua solidarietà con il fascismo subito dopo la marcia su Roma, le motivazioni politiche e latenti anti-ebraiche che si sono unite nell'esclusione mirata di dissidenti ideologici. Con l'abbandono del principio laicista, l'opposizione del Consiglio nazionale alle donne cattoliche organizzate si è indebolita, uno sviluppo parallelo al riavvicinamento tra fascismo e Chiesa cattolica. Tuttavia, dopo il delitto Matteotti e la sempre più brutale persecuzione degli oppositori politici da parte del regime, protagoniste antifasciste come Amelia Rosselli e le sorelle Lombroso non sono state minacciate soltanto di esclusione istituzionale. La loro corrispondenza privata chiarisce come, a causa dell'acuto pericolo esistenziale, le reti familiari e di amicizie ebraiche esistenti si siano ulteriormente avvicinate a metà degli anni 20. La graduale esclusione dalla vita ha portato a un'intensificazione della solidarietà tra le femministe antifasciste di origine ebraica, da sempre strettamente legate all'interno delle istituzioni competenti. Quanto alle istituzioni, dopo l'approvazione della legislazione razziale, l'Unione Femminile Nazionale di Milano, da sempre decisamente influenzata dalle donne ebree, stava per giungere alla fine definitiva. Il 31 gennaio 1939, la Prefettura di Milano emana un decreto che prevede lo scioglimento della sede della Unione Femminile e confisca i suoi beni. Dopo il violento sfratto della casa, il fascio locale si è impossessato dell'edificio. Contemporaneamente, dal novembre 1938, le ultime socie ebree sono state espulse da tutte le altre istituzioni del movimento femminile italiano.
Leggo dal diario di Laura Orvieto.
Sì. Grazie, Melina.
Cominciò allora quel movimento antisemitico contro Di Angelo e contro di Laura. Il primo rintocco risuonò a quell'associazione femminile che aveva nome di Liceum e della quale Laura si era occupata fin dalla sua fondazione, lavorando quanto poteva. Non aveva il talento organizzativo di Angelo e lasciare il Poggiolino per andare in città le piaceva sempre fino a un certo punto. Non diretta contro di lei, ma contro le due vicepresidenti, amiche sue e semite, si formò un'opposizione che faceva capo e comprendeva poche socie. Piccolo gruppo, certo, ma bastava la volontà di pochi a far del male anche al di là delle loro intenzioni e della loro volontà. Il Liceum si divise in due partiti. Uno grande, che faceva capo alla presidente, indignata e addolorata di quanto succedeva. L'altro piccolo, che comprendeva una minoranza assoluta. Vinse il primo, ma il veleno era ormai inoculato nell'associazione. A poco le socie semite lasciarono il Liceum, anche se continuarono a pagare la quota. Adesso non pagano più nemmeno quella, essendo state escluse come non ariane dall'associazione. Fu quello il primo avviso e la prima ferita.
Dopo l'attacco contro i diritti, che si intensifica notevolmente negli anni successivi, con l'occupazione tedesca dell'Italia nel settembre 1943 e la creazione della Repubblica di Salò, inizia la persecuzione della vita degli ebrei in Italia. I destini delle ultime donne ebree sopravvissute dell'Unione Femminile Nazionale e semplificano la lotta per la sopravvivenza di numerosi ebrei italiani tra il 1943 e il 1945. Nina Rignano-Sullam, una donna distrutta dopo il violento scioglimento dell'Unione Femminile, si rifiutò di lasciare la sua patria italiana nonostante tutti gli avvertimenti. Dopo l'occupazione tedesca dell'Italia ha trovato rifugio per la prima volta presso amici milanesi. Tuttavia, per non metterli in pericolo a lungo termine, la donna ultra settantenne si nasconde sotto falso nome in vari piccoli centri della Liguria e delle province di Como e Varese dalla fine del 1943. La persecuzione, la guerra e la clandestinità hanno determinato gli ultimi anni della sua vita. La protagonista e l'anima dell'Unione Femminile morì in solitudine a Varese poche settimane dopo la liberazione il 26 maggio 1945. L'educatrice Aurelia Jost, che aveva fondato la prima scuola femminile italiana di scienza agraria a Milano e aveva lavorato per molti anni con l'Unione Femminile, non poteva però sfuggire alla deportazione. Come Rignano Sullam, Jost lascia Milano nell'estate del 1943 per rifugiarsi nel piccolo paese ligure di Alassio. Si sospetta che sia stata vittima di una denuncia tra la fine del 1943 e l'inizio del 1944. Jost fu mandata prima al carcere di Genova e poi al campo di Fossoli. Fu deportata ad Auschwitz il 26 giugno 1944 e lì uccisa subito dopo il suo arrivo. La liberazione dell'Italia nell'aprile del 1945 fu vissuta solo da alcune delle femministe ebree che erano state attive nel movimento delle donne italiane prima della loro espulsione o fino alla fine violenta delle loro istituzioni. Gina Lombroso morì in esilio a Ginevra nel 1944 senza aver mai visto più la sua patria.
Quindi appunto le persecuzioni e le deportazioni sono una delle cause di questo oblio dei movimenti femministi italiani dei primi del Novecento. Vorrei però ora fare un passo indietro. Sono infatti questi gli anni, già dalla fine dell'Ottocento, di nascita del sionismo. Il sionismo in tutta la pluralità di percorsi, di geografie, di idee e azioni che si raccolgono sotto questa parola spesso così fraintesa. Lo scorso 30 aprile, sempre nella precedente rubrica 18 minuti di libertà che ho menzionato prima, con Massimo Lo Monaco abbiamo raccontato delle donne sioniste che hanno contribuito all'indipendenza e alla fondazione dello Stato di Israele. Ti chiederei, Ruth, invece di dirci qualcosa di come viene accolto il sionismo dalle donne ebree italiane, come si relaziona a quel patriottismo ben descritto ad esempio da Amelia Rosselli, e come erano rappresentate le donne dal sionismo italiano.
Allora, come sappiamo bene, il convegno giovanile ebraico di Livorno del novembre 1924 che determina una notevole ripresa del sionismo italiano, che comincia a staccarsi dalla sua tendenza prevalentemente filantropica e fu sempre più percepito e discusso tra i giovani ebrei italiani che non appartenevano al movimento sionista organizzato. Responsabile di questa mutata forma di autoriflessione ebraica è stato non da ultimo il progressivo riavvicinamento tra il fascismo e la Chiesa cattolica. Soprattutto tra il 1923 e il 1928, durante la quarta ondata di immigrazione in Palestina, gli ambienti culturali ebraici e i gruppi sionisti svilupparono un'intensa attività in Italia, che suscitò anche un crescente interesse per il giudaismo e le idee sioniste tra le donne ebree che partecipano al movimento femminile. Laura Orvieto in particolare si interessa alle conferenze e ai seminari dei sionisti fiorentini degli anni 20, di cui scrive anche nella sua autobiografia. Tuttavia, le donne vengono rappresentate nel sionismo italiano spesso come madri e educatrici delle future generazioni in vista di una nuova patria per il popolo ebraico. La realtà all'interno dei gruppi di donne sioniste, però, specialmente a Milano, era piuttosto variegata e influenzata dal femminismo pratico dell'Unione Femminile con cui spesso collaboravano.
Sono anche gli anni in cui nasce l'Associazione Donne Ebree d'Italia nel 1927 a Milano, che poi nel 1931 si affilierà alla Women's International Zionist Organization. Dedicheremo l'ultima puntata della rubrica a un focus specifico sulla Dei Vizzo, però ci terrei, Ruth, se ci dicessi tu come la nascita della Dei si contestualizza in quel preciso momento storico, in relazione anche ai movimenti femministi.
Allora, è un fatto che in vista dell'accerchiamento fascista, a partire dalla metà degli anni 20, la sfera ebraica interna acquisì sempre più importanza anche per le donne ebree laiche. Divenne un rifugio all'interno di un ambiente ostile. La formazione della prima associazione femminile ebraica in Italia fu direttamente legata alle condizioni della dittatura fascista. È stato il risultato di due sviluppi paralleli. Da un lato, la persecuzione dei gruppi antifascisti e la progressiva infiltrazione fascista delle associazioni femminili ancora esistenti ha portato all'emarginazione di donne che si erano sempre posizionate nello spettro politico di sinistra. Contemporaneamente, come ho spiegato prima, i gruppi sionisti svilupparono un'intensa attività in Italia che suscitò anche un maggiore interesse per il giudaismo e le idee sioniste tra le donne ebree laiche. L'assistente sociale Berta Cameo Bernstein, fondatrice della DEI e in precedenza membro di lunga data dell'Unione Femminile Nazionale, è stata l'interfaccia di entrambi questi sviluppi. La fusione di un gruppo di donne ebree a Milano nel 1927, che costituiva il nucleo della DEI, era direttamente legata alle relazioni di Berta Cameo Bernstein con il socialismo contemporaneo, al suo impegno contro la tratta e al suo personale approccio al nascente sionismo italiano. Dalle fonti si evince chiaramente che le origini dell'organizzazione risiedono nel caratteristico legame tra antifascismo, femminismo e sionismo emerso intorno a Bertha Cameo Bernstein a Milano a metà degli anni 20. La sua collaboratrice più importante diventa Gabriella Falco Ravenna, figlia di Felice Ravenna, cofondatore e per tanti anni presidente della Federazione Sionistica Italiana. Le pioniere della DEI si creano un luogo in gran parte non toccato dalle misure repressive del regime nei primi anni, dove potevano diventare socialmente attive e approfondire una comune coscienza ebraica. Dall'inizio degli anni 40 l'esistenza dell'organizzazione è sempre più minacciata però. Soprattutto le protagoniste della DEI romana erano considerate dalle autorità fasciste, al più tardi dal 1941, come internazionaliste antifasciste, politicamente pericolose. Anche se la DEI nel suo complesso continuò ad esistere in condizioni difficili fino al settembre 1943, divenne quasi impossibile per la sezione romana organizzare incontri non osservati a partire dall'estate del 1941.
Molto interessante, avremo modo poi di ritornare su questa storia della DEI. Nel tuo libro, Ruth, sulla partecipazione delle donne ebree ai movimenti femministi, ti fermi al 45. Ci diresti proprio in due parole, perché purtroppo il tempo è finito, che ne è delle donne femministe dopo la guerra? Spero che scriverai su questo il tuo futuro libro.
Allora, in questo momento non sto lavorando ad un libro del genere, però ti dico volentieri una conclusione che si potrebbe menzionare per la situazione dopo la guerra, che mentre le protagoniste ebree del movimento femminile italiano sono cadute in gran parte nell'oblio dopo il 1945, le loro conquiste intellettuali in termini di nuovi progetti di legge, innovazione pedagogica e lavoro sociale moderno all'interno del movimento femminile sono rimaste vive. Loro costituiscono, a mio parere, l'eredità culturale delle pioniere che non avevano potuto vivere l'emancipazione come donne e come ebree durante la loro vita.
Grazie a Ruth Natterman, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ci ritroveremo il prossimo martedì, in cui inizieremo i nostri focus sulla contemporaneità, e vi lascio con le note di Evelina McNulty. Buongiorno a tutti.
Grazie, buongiorno.
Che canterà oggi un brano hassidico, nella versione hassidica, di un versetto dei Salmi, che sottometterà le forze dei malvagi e quelle dei giusti riusciranno a trionfare. Nitroi vekol karne reshoyim agade oitroi mamnu karno tzadik, vekol karne reshoi magade oi troi mamnu, karno tzadik, ay, koval bish boshes veyalov, yadzis mitroi, ay, koval bish boshes veyalov, Yad is Mitzroy.